Stadio Aperto.
Non so, cerca se te l'ascolterai questo messaggio, però ti spiego, ti dico 4-5 fondamentali per i centrocampisti forti. Cambio di passo, palla in profondità, bassa, lancio lungo, uno contro uno e presa di palla sul seconde, sulla seconda. Queste non ce l'hanno come caratteristiche. Nessuno di questi centrocampisti ha queste caratteristiche. Ciao Cecca.
Eccoci tornati in diretta, questo è il messaggio di Paolo da Arezzo che praticamente ci ha dato 4-5 dritte fondamentali su come un centrocampista dovrebbe esporre le sue qualità in mezzo al campo. Lui è tifoso della Juventus ed è particolarmente critico con coloro che oggi vestono la maglia bianconera in quel determinato settore. E allora, siccome io non sono adatto a dare una risposta del genere, non so se Alessandro Scanziani, che abbiamo in collegamento, ha sentito il messaggio del nostro Paolo da Arezzo e se condivide, ecco, l'analisi su quelle che devono essere le caratteristiche di un centrocampista moderno. Innanzitutto buonasera e ben trovato, ciao Alessandro.
Buonasera a tutti.
Può fare l'allenatore Paolo D'Arezzo oppure secondo te insomma dovrebbe fare qualche ripetizione a Coverciano?
Ma che in Italia l'allenatore lo fanno un po' tutti.
Ah, ho capito.
chi è sul campo, chi invece sui giornali, in trasmissione e poi gli altri quando si trovano al bar o a parlare con gli amici. Io avrei fatto così, io ho fatto così, questo giocatore non ha queste caratteristiche che non mi piacciono e compagnia.
Ma tu trovi che il centrocampo della Juve, Alessandro, pensi che sia davvero così compassato, cioè senza cambio di ritmo, cioè senza quei giocatori che possono dare lo strappo, come si dice in gergo?
Ma qualcuno sì, è abbastanza prevedibile, però cioè, se arrivi alla Juve vuol dire già che ha determinate caratteristiche, perché quando i tuoi osservatori vanno a vedere sanno già da che base partire, e quindi se hanno fatto questo tipo di scelte credo che le abbiano considerate dei buoni giocatori adatti a quello che l'allenatore vuole imporre,
sì,
insomma,
sì.
E quindi io dico che sono dei buoni centrocampisti. È chiaro che qualcuno appena arrivato magari non sa neanche l'italiano, capire, non conosce i suoi compagni, già dargli il tempo per ambientarsi, per capire cosa vuole il mister, cosa è meglio fare e vedere un po' se riesce a farlo.
Sì, io credo però, che poi forse diciamo sono abituati, sì, bene i tifosi della Juventus, soprattutto negli, sì, ultimi, sì, anni, perché se tu pensi che Allegri nella finale contro il Barcellona a Berlino schierava Pirlo, Marchisio, Pogba, Vidal, e certo se fai il paragone con quel centrocampo e quello attuale è un po' diverso.
Sì, indubbiamente.
E anche meno forte.
Anche se Pogba era molto giovane, tra le prime armi a certi livelli,
sì,
però poi ha dimostrato di essere un grande giocatore. Faccio un esempio, io mi ricordo di Tardelli che è arrivato, siamo ritornati 2-2 a Como, ha fatto un campionato in Serie B eccezionale, è andato alla Juve, ha mantenuto sempre alto il suo impegno e la sua qualità. Però qualcuno ha bisogno di un po' di tempo in più per ambientarsi in un campionato nuovo con compagni nuovi, qualcun altro invece non ha di questi problemi.
Alessandro,
anche in base alla personalità delle persone.
Assolutamente. Alessandro, passiamo all'Inter, che è un argomento che a te sta particolarmente a cuore, non solo l'Inter, però a questo punto siamo arrivati tra virgolette al capitolo finale della storia Eriksen Conte, nel senso che alla fine Conte resterà l'allenatore dell'Inter, come è giusto che sia, e Eriksen, come non è giusto che sia, deve andare via, perché comunque si poteva in qualche maniera conciliare, no, questo matrimonio tattico-tecnico. Ecco.
Ma, partendo da un presupposto, l'allenatore è quello che mette la sua faccia più dei giocatori, perché se perdi 3-4 partite è facile che ti esonerino. Invece i giocatori questo non succede mai, e quindi se fa queste scelte è perché pensa di mettere in campo la squadra migliore. In queste giornate, tra l'altro, sono stato un po' più attento rispetto ad altre partite, mm-hmm, dei cambi negli ultimi 4, 5, 6 minuti, cosa che spesso succede all'Inter, così come ad altre squadre, dove mette Eriksen e tutti che insultano il mister perché fa questo tipo di scelta. Probabilmente è una sua scelta e quindi va rispettata, però ho visto anche altri allenatori fare più o meno la stessa cosa, mancano due o tre minuti alla fine, o perché devono ribaltare il risultato, o perché lo devono mantenere, o perché vogliono solo perdere tempo, però fanno anche loro certi cambi e 4 minuti alla fine.
Sì, ora magari a Eriksen gli succede spesso, a qualcun altro sì, un po' meno, sì, bisogna essere onesti. Sì.
Probabilmente sì, questo sicuramente. Sì. Però io sono un allenatore, io cerco di mettere in campo all'inizio e durante la partita quelli che mi danno più possibilità per vincere la gara. E quindi se il mister fa questo tipo di scelte è perché Eriksen probabilmente non è il suo giocatore preferito.
Ma c'è anche una responsabilità di Eriksen secondo te? Cioè può anche essere Eriksen che forse magari non è adattissimo al campionato italiano nelle scelte di Conte?
Ci può darsi che in questo contesto, con questi compagni non riesce a esprimere il 100%, può darsi che l'allenatore preferisca dei centrocampisti con determinate caratteristiche, magari tra virgolette un po' più da difensori che non da attaccanti, mentre lui è un po' più diciamo un centrocampista offensivo, è uno male dall'ultimo passaggio, è uno che ha sempre segnato abbastanza gol pur essendo un centrocampista, però magari la fase difensiva non la fa così bene come il mister vorrebbe.
E quindi questa è un po' la questione. Ecco, volevo chiederti Alessandro, visto che si parla sempre di mercato, perché ogni giorno c'è una voce, c'è un'indiscrezione, c'è anche una notizia. Ecco, il Papu Gomez oggi è molto lontano dall'Atalanta, è vicinissimo a partire. Secondo te nell'Inter troverebbe spazio oggi il Papu Gomez conoscendo Conte o no? Per come gioca Conte?
Ma per come gioca Conte... penso che possa avere delle difficoltà perché fa la seconda punta. Ecco, però lui nasce come punta, magari non punta diciamo il numero 9, no, dei miei tempi.
Sì, oddio, il Papu nasce forse come attaccante esterno, poi si è accentrato come tipo di
sì, poi si accentra anche per sì. Lui parte un po' diciamo sulla sinistra, poi sì. Si accentra per sfruttare il tiro che
il tiro
ha
la conclusione,
sì. Forte e preciso, e ha sempre fatto discretamente i gol, anche se la responsabilità di giocare nell'Inter è diversa da quella dell'Atalanta. L'Atalanta perdi una, due, tre partite, a martedì non succede niente, perdi una o due consecutive all'Inter, a martedì ti fermi negli spogliatoi tre ore ad analizzare la partita, il perché, il per come di quello che è successo, e quindi non è sempre facile giocare in certe squadre. E non lo so, perché se devo prendere un giocatore, non dico che sia come Eriksen, però che gioca più, potrebbe giocare più o meno lo stesso ruolo, con le stesse caratteristiche di fase difensiva, che non è proprio il massimo, magari il mister ci pensa due volte. Non lo so, io temo di no, insomma.
Valutazione sul momento dell'Inter, cioè sulla stagione fino a oggi dell'Inter, considerato che è uscita dall'Europa ed è seconda in classifica.
Sì, cioè fino all'altro ieri si parlava del Milan come di una rivelazione, di una cosa incredibile. Poi dopo 12 partite, pur avendo perso il derby, siamo a due punti, cioè sono due punti, sono lì pronti ad approfittare di un'altra sconfitta all'Inter. Quindi all'Inter però invece fino all'altro ieri vengono dati tutti i colori alla società e al mister. È vero, a livello europeo ha lasciato un po' a desiderare, c'era una possibilità di passare, invece non è riuscita, perché il gruppo non mi sembrava come quello per esempio dello scorso anno, molto, molto più di qualità. Però in questo periodo dove fai la partita il mercoledì, la partita il sabato o la domenica, e da quando abbiamo ricominciato il campionato non c'è mai stata una sosta se non per la nazionale, però quasi tutti sono convocati in nazionale con le loro società, anche per i ragazzi non è assolutamente facile, insomma.
E invece, secondo te, quale potrebbe essere la squadra antagonista all'Inter? Perché dobbiamo essere onesti, oggi l'Inter è una candidata allo scudetto. Tu credi, oltre al Milan, che ci possa essere la Juventus, ma anche per esempio il Napoli o la Roma?
Ma io credo più la Juventus, perché è cambiato l'allenatore, è cambiato anche un po' di giocatori, però c'è qualità davanti, c'è una scelta incredibile. Se non succede niente all'interno della squadra, perché comunque Dybala, che sarebbe titolare, non dico in tutte le città del mondo, però in tutte le squadre del mondo, ma quasi, qui in questo momento è più in panchina che in campo, per dire. Se all'interno queste cose vengono assorbite facilmente, allora può essere ancora più competitiva. Se ci sono dei problemini, allora magari non è facile per l'allenatore riuscire a far vendere tutti al 100%, però io credo che dipenda soprattutto, diciamo, da queste due, perché anche il Milan forse ha fatto di più finora di quello che erano le prospettive, perché ci sono tanti ragazzi, tanti giovani che stanno giocando, stanno facendo molto bene, però bisogna vedere se tengono per 38 partite.
Alessandro, come vice Lukaku, secondo te quale sarebbe il profilo ideale? Perché ormai abbiamo capito che Pinamonti partirà e quindi andrà in prestito, e lì l'Inter dovrà mettere all'interno del gruppo un altro giocatore con caratteristiche fisiche a quelle ovviamente dell'attaccante belga, che oggi è inamovibile. C'è un profilo?
Ma mi prendi un po' alla sprovvista.
Ma ti do due suggerimenti che secondo me sono interessanti ma poco probabili: Giroud e Dzeko potrebbero essere profili?
Dzeko credo di sì. Tra l'altro mi sembra che l'Inter era vicina ad acquistarlo a fine dello scorso anno e del scorso campionato, ma dipende un po' anche da lui. Cioè, sei a Roma, sei titolare fisso, andare all'Inter, vabbè, se prendi più soldi che fanno la differenza, sto zitto, altrimenti vieni in una società dove magari fai la metà delle partite. Personalmente, per come ero io voglio giocare sempre e comunque al di là dei soldi, quindi forse nei suoi panni io rimarrei a Roma, a meno che non ci siano dei problemi all'interno della società o nel rapporto con l'allenatore o con qualche compagno. Allora queste cose io non le so e quindi non posso dire nulla, però almeno lì sa di giocare, sa di essere apprezzato da tutti, sa che se sbaglia qualche partita non succede niente. All'Inter invece sbagli qualche partita, ti mettono in panchina e poi devi far vedere di essere ancora più bravo per rientrare. Cioè, però come caratteristiche lo reputo un grande allenatore, ecco, un grande giocatore, però bisogna essere in due, insomma, la società che mi vuole e che mi apprezza e che mi fa giocare e io che vedo un po' com'è la condizione.
Alessandro, venendo alla Samp, c'è un aggettivo per Claudio Ranieri? Perché la sua carriera è talmente variegata, ricca di successi, ricca di grandissime imprese. Penso a quello che ha fatto con il Leicester, ma quando ha preso anche la Samp, che era in una situazione veramente difficile, lui l'ha traghettata alla salvezza. Oggi la Samp è in una posizione classifica tranquilla, pur non avendo un organico di primo ordine. Quanto è bravo Ranieri?
Ma io ho grande fiducia, grande stima, perché mi sembra un ottimo allenatore, ma soprattutto un'ottima persona, anche nei rapporti che ha, raramente fa delle scenate, apprezza i suoi giocatori, cerca di stimolarli tutti, e poi dopo bisogna essere in due, bisogna essere io che sono così e poi quelli che giocano, che rispondono alle sue sollecitazioni. Adesso non so cosa possa essere successo con Candreva,
però è tornata la pace, questa è l'ultima ora.
Ma ci mancherebbe, perché alla fin fine, cioè, si litiga in famiglia, si litiga con i figli, si litiga con la moglie, immaginiamo se non si può avere dei problemini con i propri giocatori o io con loro o loro con me allenatore. Cioè, questo fa parte della vita del calcio, insomma, quindi io credo che abbia dimostrato di essere un grande allenatore. Ovviamente lo scorso anno non era così facile riuscire a ribaltare una situazione che lasciava molto a desiderare. Andato in Inghilterra, ha vinto anche un campionato con una squadra che forse non ha mai vinto in vita sua, e quindi voglio dire, cosa vogliamo di più?
Quello che ha dimostrato lui è chiaramente un valore di un allenatore che secondo me ha avuto anche il pregio di adattarsi al cambiamento, no, dei tempi. Cioè, Ranieri non è un allenatore giovanissimo, ma ci sta benissimo in tutte le situazioni, anche in tutte le epoche storiche in cui ha allenato, no?
Sì, sì, è vero anche questa considerazione. È partito da molto giovane, mi sembra, a Cagliari, sì. Ha fatto benissimo, è andato in Inghilterra, ha fatto bene. Adesso che sono passati, diciamo, da quando ha cominciato, sta rifacendo bene. Lo scorso anno non dico che abbia fatto un miracolo, però la Samp non era sicuramente messa bene, e l'ha salvata con un po' d'anticipo, e quindi tanto di cappello e di ringraziamento a un attore così, che si sa adattare alle proprie squadre e anche ai vari campionati dove è andato a giocare.
Alessandro, la lotta a retrocessione vede, ai noi, perché io parlo anche da tifoso della Fiorentina, i viola in una brutta posizione, anche se il pareggio con il Sassuolo è stato importante, perché al di là dell'1-1 c'è stata una scossa, ma vede anche grandi squadre che hanno un grande blasone come il Torino, come lo stesso Genoa. Come te le spieghi queste situazioni?
Non so dare un giudizio che possa essere la verità, perché non riesco a capire come mai. Hai parlato di tre società che hanno una discreta o buona disponibilità economica, che sono attenti a quello che succede sul mercato, controllano tantissimo i vari giocatori. Forse si affidano un po' troppo alle loro scelte. Io spero che le scelte siano state fatte dopo essere andati a vederli sul campo, diciamo, i giocatori che poi si scelgono, e non avere, tra virgolette, obbedito ai procuratori che li consigliano. E qualche volta qualcosa di buono è un giocatore che riesce a esprimere tutto il suo valore, qualche volta no, però io preferirei andare a vederlo e dire sì, nel contesto della mia società, della mia squadra, dei miei giocatori, questo si può trovare bene, e queste cose le sa l'allenatore o chi lo ha fatto, più che i procuratori, che pensano soprattutto ai loro interessi.
Riusciranno però a salvarsi?
Ma io credo di sì.
Tutte e tre, dico, Torino, Genoa e Fiorentina.
Io spero tutte e tre, perché in una potevo giocare, in un altro ho giocato, la terza è sempre stata comunque una grande società, questo non me ne vogliano le altre tre che dovranno prendere il loro posto. Però io penso che hanno anche le qualità per poter salvarsi, insomma.
Alessandro Scanziani, è stato un piacere averti qua a TMV Radio a Stadio Aperto, per cui un abbraccio forte, torneremo a sentirci presto e grazie della tua disponibilità.
Grazie a voi, alla prossima. Allora.
Ciao Alessandro, ciao. Bene, ringraziamo Alessandro Scanziani, abbiamo parlato un po' anche delle situazioni per quanto riguarda alcuni giocatori, diamo due ultime ora, la prima riguarda...